Parola del Signore questa mattina nel Vangelo di Giovanni, capitolo 9, come capite questa mattina interrompo la predicazione continua della seconda lettera ai Tessalonicesi, perché è la prima domenica dell'anno e mi sento in qualche modo pastoralmente responsabile di darvi qualche indicazione, qualche direttiva riguardo al tempo che sta dinanzi a noi, nell'aiutarvi a assumere e a prendere dei buoni propositi che, sostenuti dalla grazia di Dio e dal suo Spirito, possano tradursi in opere che glorificano il Signore. Quindi vogliamo leggere dal Vangelo secondo Giovanni al capitolo 9, leggeremo soltanto i primi 5 versetti. Passando, Gesù vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Questo è un passo del Vangelo di Giovanni molto conosciuto. E proprio all'inizio di questo nuovo anno, 2018, ci offre la possibilità di riflettere su un argomento che ha fatto discutere a lungo generazioni di teologi e di cristiani. Infatti, nei versetti che vi ho appena letto, noi siamo posti davanti al mistero della provvidenza di Dio e al dato di fatto della responsabilità umana, e quindi al rapporto in cui queste due cose si trovano: la provvidenza di Dio e la responsabilità dell'uomo. Qui troviamo in questi versetti e in questo episodio la sovrana volontà dei decreti di Dio, dell'Iddio dell'universo, del creatore di tutte le cose, che stabilisce i suoi piani in modo del tutto libero, assegnando ad ogni essere umano un ruolo, un tempo, una condizione e un'opera che deve essere portata a compimento in modo assolutamente libero. E questo Dio di cui si parla qui è lo stesso Dio che è capace di portare a compimento i propri disegni, i propri piani, ciò che egli stesso ha stabilito, perfino a dispetto della volontà e dell'azione degli uomini. E proprio accanto a queste affermazioni fortissime, chiarissime, troviamo che c'è allo stesso tempo la dichiarazione della necessità che certe opere siano compiute da agenti umani in un certo tempo, trascorso il quale nessuno potrà più far nulla. Quindi troviamo l'Iddio sovrano che compie i suoi disegni, che ha i suoi piani, e troviamo gli uomini o degli agenti umani. Se avete letto c'è anche una variante nei manoscritti originali dove Gesù dice che io compia, molti manoscritti leggono bisogna che compiamo, ecco, le opere mentre è giorno, quindi potrebbe essere, entrambe le letture potrebbero essere valide, ma poi vi spiegherò anche perché. Ora, l'episodio quindi è l'incontro di Gesù e dei suoi discepoli con un uomo che era stato cieco fin dalla sua nascita. E sappiamo bene cosa succede. Gesù guarisce quest'uomo, fa del fango con la sua saliva, gliene spalma gli occhi, gli dice vai nella piscina di Siloe, lavati, e quest'uomo tornò che ci vedeva. Ora, che cosa è accaduto quando questa compagnia, Gesù e i suoi discepoli, si trovano a passare davanti a questo cieco? Che abbiamo letto, i discepoli dicono, ma insomma, questa condizione, la condizione di disabilità di quest'uomo, la condizione di cecità di quest'uomo, a chi deve essere attribuita? Perché quest'uomo è così? Perché quest'uomo è cieco? Perché è nato cieco? È una domanda legittima. Molta gente si pone queste domande. Perché il male? Perché la sofferenza? Perché la cecità? Che male ha fatto? Chi ha fatto il male? La sofferenza ha una diretta relazione e conseguenza del male. Chi l'ha fatto questo male? L'ha fatto lui o l'hanno fatto i suoi genitori? Perché quest'uomo sia nato così? A chi, su chi ricade la responsabilità della misera condizione di quest'uomo? Il modo in cui Gesù risponde è davvero sorprendente, per loro perlomeno. Infatti gli dice no, lui non ha peccato. D'altronde, come possiamo pensare che una persona prima ancora di nascere possa aver commesso un peccato? Non ha peccato lui, ma non hanno peccato neanche, cioè questa sua condizione non è diretta conseguenza nemmeno di alcun peccato speciale o particolare che i suoi genitori avrebbero commesso. E dà una risposta che, se ci pensate, è davvero molto forte. Gesù ha detto è così affinché, e poi ha fatto seguire qualcosa. Cioè, c'è uno scopo per cui quest'uomo è nato cieco. C'è uno scopo per cui quest'uomo è stato cieco tutta la sua vita. C'è uno scopo per cui quest'uomo sta soffrendo e ha sofferto fino a questo momento. C'è uno scopo, c'è una ragione nella disabilità di quest'uomo. E la cecità non solo non doveva essere considerata come una conseguenza diretta di alcun peccato in particolare che avesse commesso lui o i suoi genitori, ma era stata, questo è il fatto più sconvolgente, ordinata da Dio. Dio aveva ordinato, aveva stabilito, questo lo dice Gesù, potete anche ribellarvi a quello che sto dicendo, ma lo dice Gesù, non vi ribellate con me, ribellatevi con lui. Era stato stabilito e ordinato da Dio affinché le opere di Dio fossero manifestate. Quell'uomo nella sua condizione esistenziale, con la sua stessa disabilità, per quanto questo ci possa sembrare strano e crudele, era lì affinché Dio manifestasse la sua gloria, compiendo in lui le sue opere. Era nato per questo e fino a quel giorno aveva vissuto per questo, e in quel giorno in cui Gesù passava per la sua strada si compiva in lui qualcosa di memorabile, per cui non aveva fatto alcunché, che non aveva ricercato, Noi leggiamo nei Vangeli di alcuni ciechi che, per esempio, gridavano al Signore: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Vi ricordate il cieco Bartimeo? Abbi pietà di me. Altri malati sono stati portati da altre persone a Gesù, ma quest'uomo non dice una sola parola, non chiede di essere guarito, non sa neanche chi è Gesù. Sembra che sia del tutto inconsapevole delle cose che gli stanno accanto. I discepoli lo vedono, Gesù lo vede, ma lui non vede Gesù, è cieco, è morto nei suoi falli, nei suoi peccati, nella sua condizione. Non aveva neanche pregato e non aveva avuto modo di chiedere a Gesù. E quindi da una parte vediamo questa situazione, dall'altra parte vediamo Gesù, il Signore Gesù, che è, ve lo ricordo, vero Dio e vero uomo. Vero uomo e vero Dio. E come tale Gesù agisce e parla in questo frangente. Vediamo il vero Dio che guarisce, che dà la vita. Vediamo il vero Dio che è capace di compiere un miracolo dando la vista a uno cieco nato. E vediamo allo stesso tempo il vero uomo che si trova sotto costrizione, sotto obbligo. No? Gesù dice: bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Cioè, ho un compito da fare come uomo e lo devo fare e ho un tempo assegnato per farlo, perché viene la notte, Gesù dice, in cui nessuno può operare. Quindi vediamo qui il vero Dio e allo stesso tempo il vero uomo, che parla della sovranità di Dio e della volontà di Dio e dello scopo dell'esistenza di quell'uomo in particolare, ma anche della sua missione. Gesù è venuto con uno scopo, Gesù è venuto per compiere qualcosa, Gesù è stato inviato dal Padre. Quante volte potremmo scorrere tutti i Vangeli in cui Gesù stesso dice di sé: io sono venuto non per i sani ma per i malati, sono venuto per cercare e salvare coloro che erano perduti, e così via. Tante sono le affermazioni di Gesù intorno alla sua stessa missione. Ma quello che voglio farvi notare è proprio questo: il verbo che il Signore usa, la parola che Gesù utilizza all'inizio del versetto 4, bisogna che io compia, è una necessità. Sono le stesse parole che, per esempio, Gesù usa quando era necessario che passasse da un certo luogo, per esempio dalla Samaria, dove doveva incontrare quella donna samaritana. Bisogna che io passi dalla Samaria. Poi si scopre perché. Perché doveva incontrare quella donna, doveva salvarla, doveva rivelare se stesso a quella donna. In un'altra occasione Gesù ha detto: bisogna che il figlio dell'uomo sia respinto, sia crocifisso, muoia e risusciti. Era una necessità. Bisogna, da che cosa è determinata questa costrizione? Bisogna è determinata dal fatto che Dio ha un piano, aveva un piano per lui. Gesù è venuto con uno scopo, aveva lo scopo di venire a salvare e a cercare a salvare quelli che erano morti, a dare la propria vita come prezzo di riscatto per molti. Bisogna che io compia le opere. Quindi era doveroso, era necessario, era la sua vocazione. Bisogna che io compia le opere. E ancora un'altra cosa Gesù dice: bisogna che io lo faccia mentre è giorno, perché viene la notte in cui nessuno può operare. Cioè c'è un tempo determinato in cui io lo devo fare. Passato questo tempo non si potrà più fare quello che io dovevo fare, quello che devo fare. Quindi mentre sono nel mondo io sono la luce del mondo, Gesù conclude, e ovviamente egli è sempre stato e sempre sarà la luce del mondo, ma in questa occasione Gesù si riferisce al compito particolare che Dio gli aveva assegnato di rivelare, di guarire, che ha svolto nel corso del suo passaggio in questo mondo. Quindi cosa impariamo da questa storia? Credo che sia di essere stato chiaro, lo ricapitolo velocemente. C'è la guarigione di quest'uomo e Gesù che dice: quest'uomo è così perché così Dio ha voluto, e poi dall'altra parte io devo fare qualcosa e ho un tempo specifico per farlo. Allora, cosa impariamo da questa storia? Prima di tutto impariamo una cosa riguardo a Dio. Dio è sovrano. Dio è assolutamente libero. Dio è assolutamente al di sopra di qualunque giudizio umano e nessuno può permettersi di dire a Dio: perché fai così? Sì, noi davanti alla disabilità, davanti alla malattia, davanti alla sofferenza, davanti alla vecchiaia, davanti alla morte, ci possiamo porre tante domande. Possiamo esprimere la nostra ignoranza, possiamo dire: ma perché succedono queste cose? Ma la risposta che Gesù dà, e vi assicuro che Gesù è la persona più autorevole nel dare le risposte, perché è Dio incarnato, è così affinché. Puntini, puntini, puntini. In quel caso c'erano un'opera che doveva essere compiuta. Ma quando tu ti trovi davanti a Dio e ti trovi nella sofferenza o ti trovi davanti a una situazione che ti poni delle domande, giustamente, la risposta è sempre la stessa. C'è uno scopo, c'è uno scopo. C'è una ragione, a volte il Signore ce la rivela, ce la fa comprendere, altre volte ci dice: aspetta e lo capirai, per altre cose noi dobbiamo aspettare di arrivare in cielo per poterle comprendere, ma c'è sempre uno scopo. Gesù ha detto che nemmeno un passero cade su questa terra senza che ci sia la volontà di Dio. Che i capelli sulla nostra testa sono contati, che niente accade per caso, che ogni cosa ha uno scopo. Dio ha fatto ogni cosa con uno scopo, è scritto nel libro dei Proverbi, perfino l'empio per il giorno della sventura. Ciascuno di voi, ciascuno di noi esiste con uno scopo particolare. Sulla testa di ciascuno di voi, piccoli o grandi, c'è un disegno, un progetto, uno scopo, una ragione. Tu non sei qui per caso. Questa mattina non sei qui per caso. Sei qui perché puoi ascoltare cose che ti possono salvare o che ti possono dannare per l'eternità, ma sei qui con uno scopo, e la tua vita domani mattina, dopodomani e fino alla fine dei giorni che Dio ti darà ha una ragione di esistenza. Gesù lo ha detto: affinché, affinché. Non lo vedi, non lo sai, non te ne rendi conto, ma c'è, c'è. E la Bibbia ci rivela che il mondo esiste ed è stato creato per necessità. Dio è assolutamente autosufficiente, non ha bisogno di nulla. Non è che Dio ha creato il mondo perché avesse bisogno di qualcosa, come noi ci annoiamo e a un certo punto ci inventiamo di fare qualcosa per superare la noia, no? Come se Dio non si è mai annoiato, è sempre stato in buona compagnia dall'eternità, E Dio è l'essere felice, più felice dell'universo. E non è che ha creato perché si annoiasse. Non aveva alcuna necessità nel creare, questo ci dice la scrittura, ma l'ha fatto con uno scopo, quello di manifestare, di far conoscere la sua gloria, per la sua gloria. I cieli raccontano la sua gloria, il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Dio ci ha voluto far sapere quanto è saggio, quanto è potente, quanto è grande, quanto è fantasioso, quanto è ricco, quanto è meraviglioso. E ha creato il mondo, e ha creato gli animali, e ha creato le piante. Sì, Dio ha creato ogni cosa per uno, con uno scopo. Un giorno fece nascere un'asina. Quante asine sono nate nella storia dell'umanità? Ebbene, ce n'è nata una però che doveva parlare, così dice la scrittura. È accaduto che l'asina di Balaam dovette parlare per riprenderlo. Una volta è nato un pesce, un gran pesce, che ha per anni e anni ha scorrazzato lungo il Mediterraneo, e un giorno si è trovato proprio esattamente nei pressi di una certa nave dove c'era un certo Giona, che in quel momento è stato buttato a mare affinché lo prendesse e lo portasse dove lui con i suoi piedi non voleva andare. Un giorno Dio ha creato uno sciame di locuste perché devastassero l'Egitto. Delle mosche velenose perché tormentassero l'Egitto. Un giorno è nato un puledro di un'asina che sarebbe stato utilizzato come cavalcatura del nostro Signore Gesù Cristo per entrare a Gerusalemme, come aveva detto il profeta Zaccaria. Ogni cosa è stato creato con uno scopo, piante ed animali. Potrei parlarvi delle piante che sono servite ad uno scopo, ma vi cito soltanto il Salmo che dice che gli alberi battono le mani dinanzi a Dio. Dio crea ogni cosa e ha creato ogni cosa con uno scopo, per la sua gloria, ma la sua gloria risplende ancora di più nel capolavoro della sua creazione, l'uomo, che nonostante la caduta continua ad essere motivo e causa di gloria e onore nei confronti del suo creatore. Sì, perfino un uomo cieco dalla nascita può giungere ad essere una causa per la gloria di Dio. Perciò, se c'è qualcuno tra di noi che è avvilito dalla depressione e sta pensando, ma io che ci sto a fare questo mondo, ricordati che questo è un pensiero che non può venire da Dio. Se perfino un cieco nato nella condizione più miserabile, in cui non c'era 104, non c'era assistenza, non c'erano pensioni, ma c'era un futuro di miseria per quell'uomo, se perfino un cieco nato nelle condizioni peggiori si può dire, Gesù ha potuto dire che era per la gloria di Dio, quanto più tu ed io possiamo glorificare Dio. Quindi Dio è sovrano. La seconda cosa che gli uomini bisogna che compiano le opere che Dio ha assegnato loro da fare. Se Dio è sovrano, ma ciascuno di noi è anche responsabile di compiere questo piano che Dio ha preparato per noi. Cristo parla di sé come costretto dalla volontà del Padre e della sua missione, e ovviamente noi comprendiamo che la missione di Cristo era unica, il suo compito non può essere paragonato al nostro. Ma in quanto uomini anche noi abbiamo un compito da svolgere in questo mondo, e siamo stati creati con uno scopo e con un programma, e questo scopo e questo programma certamente si compiranno, ma Dio vuole e ci chiama ad essere agenti e non spettatori passivi di questo compito. Noi abbiamo il dovere di vivere per lo scopo che Dio ci ha assegnato, e questo lo sappiamo per il fatto che quando noi ci presenteremo dinanzi a Lui, presto o tardi, Lui ci chiederà conto di come abbiamo vissuto la nostra vita. Ciascuno di noi dovrà dare conto della propria esistenza. Vi ricordate, Gesù ha parlato della parabola dei talenti? A uno diede 10 talenti, a uno diede 5 talenti, a uno diede 1 talento e alla fine chiese conto di quello che avevano ricevuto. E siccome queste persone allo stesso modo hanno ricevuto dei doni dallo stesso Signore, dallo stesso ricco Signore. Vi ho fatto notare, quando ho parlato della parabola dei talenti, che un talento, anche un talento solo, è una grande somma di denaro, non è una piccola somma di denaro. Se quell'uomo che aveva ricevuto un talento avesse portato quel talento anche leggermente incrementato, non avrebbe ricevuto il rimprovero. Vi ricordate la storia? Quell'uomo fu rimproverato e quell'uomo fu privato del suo talento perché lo aveva messo da parte e lo aveva riconsegnato così come l'aveva ricevuto. In altri termini, non l'aveva messo a profitto, non l'aveva fatto incrementare. Il primo aveva prodotto un profitto del 100%, il secondo un profitto del 100%, da 10 ne aveva avuti 20, da 5 10, quello 0, manco 0, qualche cosa. Infatti il padrone gli disse: avresti dovuto portarlo dai banchieri, i banchieri si sa che generalmente non danno un grande interesse, ma qualcosa l'avrebbe ricavato. E invece quell'uomo riportò esattamente quello che aveva ricevuto, usando altri beni, gli avrebbe fatto, e restituendo quello che aveva ricevuto, gli avrebbe fatta passare liscia, ma così non fu. Ciascuno di noi deve rendere conto di quello che riceve da Dio, e questo scopo della nostra esistenza non è qualcosa di impossibile da compiere, perché affinché noi compiamo lo scopo per il quale noi esistiamo, Dio ci ha dato tutti gli strumenti di cui abbiamo bisogno. Ci ha dato la sua parola, che ci rivela lo scopo della nostra esistenza. Qual è lo scopo della nostra esistenza? Anche un bambino potrebbe rispondere tra di noi: lo scopo della nostra esistenza è quello di glorificare Dio e di gioire in Lui per sempre. Come glorifichiamo Dio? Glorifichiamo Dio vivendo secondo i Suoi comandamenti, ubbidendo al Suo volere. E noi abbiamo non solo l'indicazione, la scrittura, la parola di Dio che ce lo indica, ma abbiamo anche lo Spirito Santo, dono per gli uomini. Abbiamo la fratellanza, la comunità, la Chiesa, affinché ci possiamo esortare gli uni gli altri. Ieri abbiamo avuto un grande incoraggiamento, non è vero, fratelli, voi che eravate presenti? Abbiamo avuto un grande incoraggiamento, ci siamo esortati gli uni gli altri ad avere una vita di preghiera più consistente e significativa. E credo che per molti di noi avrà avuto un effetto, e lo avrà in quest'anno, ed è questo lo scopo dell'esistenza della Chiesa e della comunità locale. Dio è colui che opera in noi il volere e l'operare, e per fare ciò noi abbiamo un tempo assegnato, la nostra vita, che è breve e che non deve essere sprecata in cose vane, ingiuste, buone ma non prioritarie. Di queste cose ne sentirete parlare stasera nel sermone di Edwards, ma siccome temo che qualcuno di voi non ci sarà o non lo leggerà mai, io mi sento obbligato a dire qualche parola. Molta gente vive in modo vano, perde il proprio tempo. non i telefoni in quanto tali, ma quello che ci permettono di fare. Quello che ci permettono di fare. C'è gente che, vede, se un giorno, quando i libri saranno aperti, uno dei libri che si aprirà si chiama Facebook, che mostrerà le ore e ore e ore che tanta gente passa, anche sarà un altro, ce n'è uno che si chiama Instagram, un altro che si chiama tutti i modi possibili e immaginabili, le ore che la gente passa nel guardare dei video stupidi, insulsi, che non servono a niente, che, di cui se poi gli domandaste il giorno dopo, ma quali video hai visto ieri? Magari è stato davanti a 3 ore o 2 ore o 1 ora, non se ne ricorderebbe. Perché? Perché non ha visto niente, ha visto cose inutili, cose stupide, cose insulse. Quante cose vane, qualche tempo fa ho sentito qualcuno che spendeva tutti i suoi soldi nelle macchinette, sapete, le slot machine elettroniche. Il suo commento è stato questo: è vero, non si vince, però ti fanno passare il tempo. Come se il tempo non avesse valore. Come se non sapessimo, non avessimo un modo per mettere a profitto il tempo. E Edwards dice queste cose, lo sentiremo stasera, ma anche quanta gente passa invece il suo tempo in modo diverso, nel concepire cattivi disegni, nel pensare come può imbrogliare, ingannare il prossimo, far soldi in modo disonesto, oppure nel fare cose buone, lavorando notte, giorno, come quel ricco stolto che ha una vita attiva, ha una grande proprietà, ha lavorato, ha avuto una buona stagione e dopo aver avuto un gran raccolto dice: ora cosa farò con tutti questi soldi che ho? Beh, li investirò in borsa e li investirò così e farò granai più grandi e dirò all'anima mia: mangia, bevi, divertiti, tu hai beni riposti per molti anni. Ma il Signore gli disse: questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e tutto quello che hai accumulato di chi sarà? Stolto, stupido, pazzo, folle. Così è di chi accumula beni per sé e non è ricco davanti a Dio. E tu che lavori dalla mattina alla sera e poi quando finisci di lavorare pensi a come ti devi divertire, e quando hai finito di divertire a come ti devi lavorare e non stai pensando alla tua anima, Dio ti dice la stessa cosa. Magari non la senti adesso perché le tue orecchie sono foderate di prosciutto, ma ci sarà un giorno in cui le tue orecchie saranno aperte e lo sentirai. Qui non stiamo scherzando. La vita è breve. Quanti di noi ci saranno il 31 di dicembre del 2018? Quanti di noi? Quanti di voi? Chi lo sa se io arriverò alla fine del mese o alla fine dell'anno? Chi lo può sapere? Chi lo può sapere? E per questa ragione, siccome non sappiamo quanto vivremo, a noi dobbiamo pensare che ogni giorno che passa è un giorno prezioso, che non può essere sprecato in cose vane, inutili, che non può essere rimandato. Non pensare a quello che farai quest'estate, alle vacanze, potresti non arrivarci, questo è il punto. Dio lo sta dicendo a me e a voi. Perciò abbiamo uno scopo, dobbiamo essere produttivi. In questo mondo dobbiamo essere produttivi, ma cosa significa essere produttivi? Non significa fare tante cose, ma fare le cose che Dio ci ha assegnato da fare. C'è un versetto, io sto per concludere, fratelli, un versetto nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 3, il versetto 2, dove il Signore Gesù rimprovera una certa chiesa, la chiesa di Sardi, e dice: sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché io non ho trovato le tue opere compiute o perfette davanti al mio Dio. Questa parola tradotta qui perfetta è plerò, che significa piene, complete. Questo significa che il Signore ci ha assegnato delle opere che noi dobbiamo compiere. E queste opere che Dio ha preordinate per noi potrebbero non essere compiute a causa della nostra trascuratezza, a causa della nostra negligenza. Dio ha la responsabilità della giustizia e della bontà dei suoi decreti. Lui quello che fa è giusto ed è buono. Nessuno lo può incolpare di aver fatto qualcosa che non sia giusto e buono, perché Dio ha la responsabilità dei suoi decreti. Noi abbiamo la responsabilità del modo in cui usiamo ciò che Lui ci ha donato, dei talenti naturali e dei doni della sua grazia. E per concludere, devo parlarvi brevemente della sovranità divina, che la sovranità divina, piuttosto che contrastare e annullare la nostra responsabilità, allo scopo di motivare e incentivare la nostra azione. Queste due profonde realtà teologiche, che Dio è Signore e sovrano, che infallibilmente compirà i suoi piani, e anche la responsabilità dell'uomo per la quale noi saremo chiamati a dar conto a Dio, e che dobbiamo, l'opera nostra che deve essere svolta in un certo tempo che ci è assegnato, sono da alcuni considerati irriconciliabili. Una volta lo chiesero a Spurgeon, gli dissero: ma come riconcili questo fatto che della sovranità di Dio e della responsabilità umana? Lui rispose: io non cerco di riconciliare gli amici, i nemici devono essere riconciliati, ma gli amici non hanno bisogno di essere riconciliati, perché responsabilità umana e sovranità di Dio sono come i binari di un treno che camminano paralleli, e a un certo punto nell'infinito, all'eternità, si incontreranno. Una risposta bella, però, che non risponde in realtà, cioè non dà una spiegazione, no? E in effetti non c'è una spiegazione che noi possiamo trovare. Noi non dobbiamo cercare di capire, dobbiamo ammettere che i pensieri di Dio sono al di sopra dei nostri pensieri, che le sue vie sono al di sopra delle nostre vie, e che Dio non ci rivela tutto, non possiamo capire tutto, ma ci ha rivelato alcune cose che sono i nostri doveri, e quelli ce li ha rivelati affinché li mettiamo in pratica. Noi dobbiamo ben comprendere che quando saremo al cospetto di Dio, nessuno di noi potrà dire che Dio ci ha chiesto di fare cose che non avremmo mai potuto fare, perché la sua parola, il suo spirito, la fratellanza, gli angeli e perfino i demoni, tutto concorre al bene di quelli che lo amano e sono i nostri alleati per fare ciò che dobbiamo fare. Allora, che cosa dobbiamo fare nel considerare queste due meravigliose e importanti realtà? Beh, prima di tutto dobbiamo vivere nell'umile dipendenza al cospetto di Dio. Dio è Dio, Lui sa cosa è giusto, ma dobbiamo vivere anche nella preghiera costante, nella meditazione della parola di Dio, della scrittura. Dobbiamo vivere nella consapevolezza che siamo sempre sotto lo sguardo benevolo del nostro Padre Celeste. Ieri è stato molto bello quello che ci ha detto il fratello Giose: l'Iddio al quale noi preghiamo è il nostro Padre. Non è un tiranno che con la frusta ci vuol far fare cose che non vorremmo mai fare, che sono contro il nostro bene, ma è un Padre amorevole che ci ha dato tutto quello che appartiene alla vita e alla pietà, tutto quello di cui abbiamo bisogno per fare ciò che è bene per noi, che è quello che tornerà alla sua gloria. Perciò il nostro Dio sovrano è il nostro Padre celeste, e noi viviamo sotto il suo sguardo paterno. La mattina quando ti svegli, pensa a questo.
la sera prima di andare a dormire, pensa che Dio è il tuo padre, pensa che Lui ti ha dato lo Spirito, che ti dà la forza, che ti ha dato i fratelli, che ti ha dato la Chiesa, che ti ha dato la sua parola, che ti ha dato gli angeli, che tutto è a tua disposizione. Paolo diceva proprio questo ai Corinzi: tutto è vostro, per il vostro bene. E quindi quali propositi e piani hai per l'anno nuovo? Beh, io spero che i tuoi buoni propositi per l'anno nuovo siano quelli di vivere al cospetto di Dio in questo modo e di utilizzare ogni giorno di questo anno, così come tutti i giorni che resteranno nella tua vita, per fare cose che un giorno, di cui non ti dovrai vergognare quando sarai dinanzi al giudizio di Dio. Perché ci saranno molti che nel giorno del giudizio si volgeranno da Lui coperti di vergogna. Persone che hanno vissuto vanamente in questo mondo, persone che hanno vissuto nel peccato, nel disordine, nell'odio, nel rancore, nell'egoismo, persone che hanno vissuto nel curarsi soltanto dei propri fatti. Fratelli, il mio augurio per l'anno nuovo, un po' tardivo, ma più sentito di quelli che abbiamo ascoltato e che abbiamo ricevuto, è che davvero possiamo vivere ogni giorno per la gloria di Dio. Chiniamo il capo.